Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Un tema politico in cui le chiese svizzere sono fortemente schierate, il rapporto tra Stato e Chiesa in una mostra a Berna e lo sguardo di un religioso svizzero che torna in patria. Tre pagine oggi a Chiese in diretta. Benvenuti da Don Italo Molinaro e Paolo Tognina.
Buongiorno care amiche, cari amici all'ascolto. Partiamo subito da questa pagina politica ed etica nello stesso tempo. Parliamo ovviamente dell'iniziativa per multinazionali responsabili su cui andremo a votare il prossimo 29 novembre. Una iniziativa che è sostenuta da una coalizione di 130 organizzazioni di ogni ambito della società civile.
E sono implicate fortemente anche le chiese. Ne parliamo con Lavinia Sommaruga dell'organizzazione Alliance Sud.
Le multinazionali con sede in Svizzera che infrangono diritti umani o provocano danni ambientali all'estero devono risponderne davanti alla legge, devono assumersi la responsabilità del loro operato. Questo è il cuore dell'iniziativa Multinazionali Responsabili su cui andremo a votare il prossimo 29 novembre. Se una multinazionale inquina l'acqua potabile oppure distrugge intere regioni per i propri interessi economici o fa uso di lavoro minorile, non può sfuggire alle proprie responsabilità. Un'ampia coalizione sostiene questa iniziativa, ne fanno parte circa 130 organizzazioni di ogni ambito della società civile e anche le chiese fanno la loro parte. In vista del voto si è infatti costituita la piattaforma ecumenica Chiese per Multinazionali Responsabili, che vede la partecipazione di oltre 600 parrocchie ed è promossa da diversi organismi: la Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, l'Associazione delle Chiese Libere, la Conferenza dei Vescovi Svizzeri, l'Alleanza Evangelica e numerosi altri organismi cristiani. Lavinia Sommaruga dell'organizzazione Alliance Sud, ma non dovrebbe essere ovvio che chi viola la legge debba essere giudicato da un tribunale? Perché c'è bisogno di questa iniziativa?
Beh, noi ci siamo accorti come associazioni di cooperazione allo sviluppo che la protezione dell'essere umano e dell'ambiente non può più dipendere solo dalla benevolenza dei dirigenti delle imprese e che ora bisognava stabilire delle regole. Per quello che poi siamo arrivati a lanciare l'iniziativa per multinazionali responsabili, che è diventata indispensabile e che porta avanti un tema che sta a cuore non solo a noi, ma a tante persone della comunità.
Per spiegare meglio che cosa è in gioco, possiamo fare un esempio concreto di violazione all'estero da parte di multinazionali che hanno sede in Svizzera?
Vorrei portare un esempio di avvelenamento da pesticidi. Sono stata prima del lockdown in India e vi porto questo esempio. Nel distretto di Avatmal, nel centro dell'India, circa 800 contadini e contadine sono stati avvelenati in un lasso di tempo di 12 settimane dopo aver spruzzato pesticidi nei loro campi di cotone. 20 di loro sono morti. E uno di questi pesticidi colpevoli di tutto ciò è proprio fabbricato in Svizzera, da Syngenta in Vallese. Anche se in Svizzera non si può utilizzarlo, perché è stato proibito da molto tempo. Questo è un esempio che ci fa capire perché siamo arrivati alla iniziativa per multinazionali responsabili. Che questa iniziativa vuole che tutte le multinazionali con sede in Svizzera rispettino questi diritti umani e gli standard ambientali in tutte le loro relazioni d'affari. Le violazioni devono avere delle conseguenze affinché le multinazionali poco scrupolose rispettino questa nuova legge.
Le persone, le comunità che vengono danneggiate da queste multinazionali, quali possibilità hanno? Come possono chiedere un risarcimento?
La persona o le comunità locali devono provare il danno subito e devono anche provare un legame di causalità. E poi anche il fatto che c'è questa ditta, il controllo che esercita la multinazionale svizzera su queste aziende locali che abbiano un diretto collegamento, relazioni d'affari, si dice. Ecco, dopo il tribunale svizzero deve confermare tutti questi elementi e l'impresa ha ancora la possibilità di liberarsi della sua responsabilità, dimostrando in modo credibile d'aver messo proprio in atto tutte le misure necessarie per prevenire il danno in questione. E vorrei comunque aggiungere che attualmente i tribunali si pronunciano già su dei casi che avvengono all'estero, per esempio i casi di corruzione che sentiamo abbastanza regolarmente. È una procedura civile normale, ecco, se insisto sulla parola civile, è proprio perché in caso di danno c'è una procedura civile normale.
Si tratta sostanzialmente di far rispettare le leggi che già esistono, se ben capisco.
Noi vogliamo introdurre proprio nella Costituzione federale questo fatto che le multinazionali hanno una responsabilità, dunque, e che la protezione dell'essere umano e dell'ambiente non può più dipendere solo dalla benevolenza dei dirigenti, ma da un obbligo di dovuta diligenza, la parola in inglese è due diligence.
E allora per questa iniziativa voi avete messo insieme una grande coalizione che abbraccia molti settori della società civile, ma secondo lei qual è lo specifico di questa coalizione? Che cosa tiene insieme tutte queste organizzazioni, fra loro anche abbastanza diverse?
Allora, io credo che tante di queste associazioni hanno lavorato da anni su questa tematica e piano piano, 10 anni fa, nel 2011, è partita la campagna Diritto Senza Frontiere. Non eravamo molte ancora come associazioni. Poi c'è stato un dibattito parlamentare, una votazione, lo stesso giorno, mezz'ora dopo è stato richiesto di rivotare quando parecchi parlamentari erano assenti e c'è stato un ribaltamento della decisione che ha portato a riflettere sempre le associazioni non solo di cooperazione allo sviluppo ma di diritti umani, protezione dell'ambiente, associazioni per i diritti delle donne, associazioni legate alle chiese e così, di trovare insieme, di mettere le nostre forze insieme per andare verso un'iniziativa di multinazionale responsabile. Quando l'abbiamo lanciata nel 2016, in pochissimo tempo abbiamo raccolto tutte le firme e questo è stato un segno molto forte che la popolazione desidera che ci sia un cambiamento profondo. E poi piano piano sono arrivate tante altre associazioni, siamo adesso una coalizione di 130 associazioni. Quello che ci lega tutti è proprio questo profondo desiderio di rispetto dei diritti umani e di protezione dell'ambiente. E poi ho proprio notato che c'è una forza, una motivazione, un desiderio che è nato in tutti questi anni e che adesso si esprime fortemente. È il momento per fare questo cambiamento.
Diversi appuntamenti in Ticino segneranno la prosecuzione della campagna. Coordinate dall'organizzazione Sacrificio Quaresimale si svolgeranno diverse serate dibattito con la proiezione del documentario Multinazionali, il reportage. Domani sera ad Airolo e poi a seguire Blenio, Bellinzona, Mendrisio e Locarno. Informazioni e appuntamenti sul sito iniziativa-multinazionali.ch e sul sito Kirche für Konzernverantwortung.ch.
Il servizio di oggi è un primo approfondimento. Ieri sera a Strada Regina ne abbiamo parlato anche con Markus Krinke della rete Laudato Si, appena nata nella Svizzera italiana E su questa iniziativa dovremo certamente ancora ritornare, Paolo, anche perché forse non si è mai visto, non si è mai avuto, almeno in tempi recenti, un coinvolgimento così forte delle realtà cristiane svizzere nella campagna di una iniziativa popolare.
E infatti torneremo a parlare di questo argomento, che tra l'altro ci collega in un certo senso con il prossimo servizio. Il rapporto tra Stato e Chiesa è il tema di una mostra allestita nei locali del Politforum di Berna, situato nella storica Käfigturm, nei pressi del Palazzo Federale. Aperta la mostra fino al 12 dicembre 2020.
Testi, foto, grafici, filmati e contributi audio illustrano il complesso e non sempre facile incontro tra regole religiose e norme statali nella nostra società. Ne parliamo con il direttore del Politforum, Thomas Götting.
La società sta cambiando molto rapidamente e anche la sua composizione religiosa si trasforma rapidamente. Il numero delle persone che dichiara di non appartenere a nessuna confessione è in continua crescita e compaiono nuove comunità di fede. Data questa situazione, è necessario chiedersi se le norme e le leggi dello Stato siano ancora corrette e adeguate o se debbano essere aggiornate.
A parlare è Thomas Götting, direttore del Politforum di Berna, che ha allestito nei locali della storica Käfigturm, nei pressi di Palazzo Federale, una mostra che illustra il complesso e non sempre facile incontro tra regole religiose e norme statali nella nostra società. Gli ambiti dove la religione risulta più presente oggi sono i passaggi difficili dell'esistenza, la malattia, l'atteggiamento nei confronti della natura e dell'ambiente. In uno dei locali, un'impalcatura chiarisce al visitatore l'apparentemente bizzarro titolo «Shiva incontra la Suva». Quando la tradizione indù deve ottemperare alle norme di sicurezza, le cose possono complicarsi. La costruzione del tempio nella casa delle religioni a Berna, ad esempio, ha dovuto essere effettuata a piedi nudi e a capo scoperto, nel rispetto della tradizione indù. Ma secondo le direttive dell'assicurazione svizzera contro gli infortuni, la Suva appunto, lavoratori senza scarpe e senza elmetto non possono salire sulle impalcature. Attriti e discussioni nascono tuttavia anche là dove il suono delle campane viola le norme dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico.
Die Ausstellung ist nicht eine Sammlung von Antworten, sondern eben eine Bündelung von Fragen.
La mostra non è una collezione di risposte, bensì un elenco di domande. Non siamo partiti dall'idea di dover dare delle risposte. Piuttosto abbiamo individuato 7 temi che ci è sembrato importante approfondire dal punto di vista del rapporto tra Stato e religione. Certo, indichiamo possibili approcci e vie di soluzione, ma le risposte devono essere trovate dai visitatori e possono scaturire in occasione dei dibattiti che organizziamo.
La mostra ha un titolo a prima vista bizzarro, Shiva incontra la Suva, ma funziona a livello comunicativo l'accostamento tra una divinità del subcontinente indiano e l'assicurazione svizzera contro gli infortuni.
Il titolo che abbiamo dato alla mostra funziona molto bene perché suscita la curiosità del pubblico. Le persone si chiedono che cosa significhi l'accostamento tra Shiva e la Suva. E abbiamo constatato che sono soprattutto le persone lontane dall'ambito religioso a chiederselo. Questo per noi va bene perché è proprio quello il pubblico che vogliamo maggiormente coinvolgere. Detto ciò, occorre dire che il mondo del lavoro è un campo particolarmente interessante dove osservare l'incontro e la convivenza tra norme religiose e leggi dello Stato. Non abbiamo rilevato molti conflitti e abbiamo notato che spesso vengono elaborate e adottate soluzioni pragmatiche. Nella mostra cerchiamo di dare spazio soprattutto a questi aspetti, evitando di intraprendere la strada spesso seguita dai media, i quali privilegiano le situazioni conflittuali. Noi vogliamo mettere in evidenza le soluzioni pragmatiche.
Nella mostra affrontate in modo approfondito il tema del crescente pluralismo religioso in Svizzera. Secondo lei, Thomas Göttin, come reagisce la popolazione elvetica al rapido cambiamento del panorama religioso?
Ho l'impressione che la popolazione elvetica abbia accettato positivamente la crescita del pluralismo religioso. Sono in particolare i giovani ad avere un atteggiamento aperto. Lo noto nel corso delle visite guidate alla mostra, durante le quali emergono domande e osservazioni molto interessanti. I giovani hanno meno pregiudizi rispetto alle generazioni degli adulti. Devo però anche dire che in alcuni ambienti non è ancora maturata la consapevolezza della rapidità e della portata della trasformazione in atto nella nostra società. Le chiese, ad esempio, tendono spesso a vedere solo il fenomeno della diminuzione del numero dei fedeli e a interrogarsi come fronteggiarlo. A me sembra invece che il fenomeno possa essere valutato anche come un positivo aumento della diversità e della varietà. Senza dimenticare, ad esempio, che chi abbandona le chiese continua ad essere interessato a temi che riguardano l'umanità e i valori. Uno dei 7 capitoli della mostra affronta il tema della cura d'anime. Qualcuno sosteneva che chi si è allontanato dalle chiese non ha alcun interesse nei confronti delle questioni relative all'anima. Io credo invece che sia possibile aprire un dialogo su questo tema.
Ich nehme die dann auch so wahr, dass sie sich natürlich für solche Fragen interessieren und da hat es viele Chancen.
Mi pare di capire che lei abbia qualche appunto critico da muovere nei confronti delle chiese.
Ich habe den Eindruck, dass sie noch lernen müssen, ja.
Credo che le chiese si trovino in un percorso di apprendimento. Ciò che noto è che alcune sono molto interessate alle discussioni sul futuro della società, che sono interessate allo scambio e al confronto. Ma ho l'impressione che non tutti gli ambienti ecclesiastici condividano appieno questa apertura e non tutti abbiano ancora colto l'ampiezza e la profondità della questione.
Diskussionen ist vielleicht noch nicht überall ganz angekommen.
Poco fa Thomas Göttin mi diceva che qui nel Käfigturm di Berna volete soprattutto attirare l'attenzione sulle soluzioni pragmatiche che vengono sviluppate nell'incontro tra leggi dello Stato e norme religiose. Ma le cose non vanno sempre lisce, lo sappiamo, nella società emergono dei dibattiti e non manca qualche conflitto.
Es ist klar, ein Konflikt ist immer dann im Raum, wenn es ums Geld geht.
Dei conflitti si manifestano innanzitutto quando si tratta del denaro e del modo in cui lo Stato finanzia le comunità di fede, quali servizi debbano essere retribuiti, quali tasse possano essere riscosse. Tutto ciò fa discutere e continuerà a far discutere anche in futuro. Un altro quesito, legato a questo, si pone a proposito del riconoscimento di nuove comunità di fede accanto a quelle tradizionalmente riconosciute. E quale statuto riconoscere alle attività e agli organismi non religiosi? In questo settore ci sono moltissime domande che, a mio avviso, non devono essere affrontate in modo schematico, ma cercando nuove soluzioni. Un secondo ambito problematico è quello della comunicazione e dei media. Numerose ricerche dimostrano come l'informazione si concentri in modo eccessivo sulla narrazione di conflitti, ignorando sempre di più gli aspetti quotidiani. E questo porta, a mio avviso, a una divaricazione tra la realtà descritta dai media e l'esperienza quotidiana delle persone.
Il ruolo dei media nel trattare il tema religioso è un aspetto che ovviamente mi incuriosisce, così come mi colpisce la sua osservazione critica. Come vede lei il futuro della trasmissione dell'informazione religiosa?
Credo che in futuro il problema peggiorerà perché i media riducono i mezzi per affrontare temi generali e tagliano il personale che si occupa di questioni religiose, umanitarie ed etiche. È una tendenza molto diversa rispetto a ciò che, ad esempio, succede nella scuola, dove si cerca invece di migliorare la formazione in questi campi. Penso che la situazione evolverà, nel senso che il compito di trasmettere informazione, sapere e riflessione in campo religioso passerà ad altri attori, come ad esempio il Politforum o altri centri di competenza.
Oder auch online über streaming verhandelt und damit ebenfalls Leute erreicht.
L'ultima pagina di oggi a Chiesa in diretta ci riporta alla realtà della Svizzera italiana, religiosamente molto cambiata come appare agli occhi di una personalità svizzera che per 12 anni ha guidato uno dei più importanti ordini religiosi del mondo. Parliamo di padre Mauro Jöri, frate cappuccino, il quale torna a stabilirsi qui da noi dove ha vissuto i primi anni del suo ministero e raccoglie subito la fiducia dei suoi confratelli. Sentiamo il perché.
Quasi un ritorno alle origini per il frate cappuccino grigionese che è stato per 12 anni al vertice mondiale del suo ordine. Padre Mauro Jöri torna infatti stabilmente in Ticino come custode, come hanno deciso i suoi frati nel capitolo svoltosi al Bigorio dal 20 al 23 settembre scorsi. Con lui abbiamo parlato di questa sfida, ma anche della missione dei cappuccini nella Svizzera italiana.
Ma prima di tutto non è una nomina, ma un'elezione, cioè il frutto di un incontro dei frati che si fa ogni 3 anni, in cui il capitolo, cioè i frati riuniti in capitolo, scelgono i loro superiori o i loro chi assume la responsabilità. Mi hanno scelto, chissà per la mia esperienza, mi hanno scelto perché ritengono che anche con i miei 73 anni ho ancora qualche cosa da dare, e l'ho accolta volentieri, anche se mi rendo conto che adesso mi chiede di no, di, come dire, uno stile di vita, di disponibilità un po' diversa di quello che stavo vivendo da quando ho terminato il servizio di ministro generale.
Padre Mauro è stato per molti anni di base a Roma, ma in viaggio soprattutto, in tutto il mondo, e ora ritorna nella sua Svizzera italiana. Gli abbiamo chiesto quali cambiamenti trova.
La Svizzera italiana io trovo cambiato, specialmente visto dal santuario da Nova del Sasso, una forte diminuzione della frequenza alle celebrazioni che noi offriamo e un aumento d'altra parte alla Nova del Sasso, sicuramente di turismo, di persone che sono persone da rispettare, con le quali alle volte riesci ad entrare in un dialogo o ti viene chiesto, e altre volte sei una presenza. Vogliono sapere, ci sono dei frati che vivono qua e diciamo sì, ci sono, quanti sono, glielo diciamo e ripartono.
Ci interessa anche uno suo sguardo sulla vita spirituale della nostra regione. Che cosa dice padre Mauro?
Devo dire che sono assente da tantissimo tempo, è dal 95 che io sono via dal Ticino con una piccola pausa nel 2004, per cui è molto difficile dire. La mia impressione è che chiaramente anche qui la diminuzione o l'allontanamento, una certa emigrazione, no, dalla Chiesa è andata aumentando. Ho l'impressione che anche la pastorale si riduca sempre di più alle celebrazioni e la difficoltà a creare un senso di appartenenza ecclesiale, per cui se si va al supermercato per servirsi o comprare qualcosa, difficilmente si accetta di andare alla messa in un altro luogo perché si è sempre stati abituati a averla nel proprio paese.
Quale futuro immagina allora in questo contesto per la presenza dei frati cappuccini nella Svizzera italiana?
Ma attualmente siamo in 4 case, Bigorio, Lenzona, Sacro Cuore con la parrocchia, Faido con le parrocchie, la Nova del Sasso con il santuario. Avendo un numero sufficiente di frati che possiamo garantire queste presenze, abbiamo un bel aggancio con la provincia cappuccina di Milano e con loro speriamo di poter continuare a collaborare. Per me è importante che in ogni luogo ci sia una fraternità e che la testimonianza della vita fraterna abbia il suo impatto sulle persone che ci frequentano.
Un tema che tocca molte comunità è l'accoglienza. Al nuovo custode dei Frati Cappuccini abbiamo chiesto se è possibile immaginare in Ticino la possibilità di esperienze prolungate di convivenza, di presenza nei conventi cappuccini.
Ma io questo l'ho visto in altri luoghi, cioè che le nostre comunità, gli spazi ci sarebbero per fare accoglienza, che qualcuno voglia venire a vivere un tempo con noi, una settimana, un mese. L'importante è che ci sia sempre qualcuno che lo accompagni. Esperienze a termine, diciamo in una vita francescana, diciamo faccio il frate per 4, 5, 6 anni, finora nella parte tedesca è stata proposta, ma mi pare che il risultato è scarso, perché nel mondo del lavoro non è facile interrompere per un paio d'anni il lavoro e poi sperare di ritornare dallo stesso datore di lavoro, cioè è la vita sociale stessa che rende molto difficile esperienze del genere, a meno che qualcuno sia così ricco e ben dotato che non importa, ma non sarà quello facilmente che fa questa scelta di vita.
Nella Svizzera italiana i frati erano e sono molto conosciuti più come persone singole che non come comunità. Padre Mauro, da ex ministro generale, in base alla sua esperienza, che cosa può suggerire?
Ma questa è la sfida. Cioè la sfida già nel 1968, a seguito del Concilio, ci fu una revisione delle nostre costituzioni, che erano quelle del 1500, centrate fortemente sulla vita di penitenza e sul singolo. A partire dal 68 si è messo l'accento sulla vita fraterna, però cambiamenti di mentalità, cambiamenti di questo genere esigono molto tempo. Quindi io penso al mio lavoro è proprio quello di favorire questo stare insieme, questo far cose insieme, perché questo può essere anche, come dire, un invito alle persone a osare di più, a fare le cose insieme, a far vedere che è possibile. Penso che questa sia parte del nostro carisma e della nostra missione.
Abbiamo un Papa che si chiama Francesco, ma la figura di San Francesco d'Assisi, come tante dimensioni religiose, è oggi forse un po' dimenticata. Ci vorrebbe forse, chissà, un nuovo grande film per riscoprirla e riviverla come figura carismatica, ispiratrice. Che cosa dice Padre Mauro?
Papa Francesco nei prossimi giorni pubblica una nuova enciclica proprio sulla fraternità e andrà il 3 di ottobre ad Assisi a celebrare la messa sulla tomba di San Francesco e per l'occasione firmerà la sua enciclica. Mi sembra che Papa Francesco, questo da quando è a Roma come pontefice, abbia fatto veramente dei punti verso San Francesco facendo questa scelta. La sua enciclica sull'ecologia Laudato Si, adesso quella sulla fraternità. Poi penso tocca a noi far conoscere San Francesco, perché l'anno scorso è stato l'anno di Francesco che incontra il Sultano, c'è stato l'incontro di Abu Dhabi che si è rifatto a quell'evento, nel 1220 c'era l'anno in cui Francesco rinuncia a essere lui il responsabile dell'ordine, ma non rinuncia ad essere lui la guida spirituale, in un certo senso. Francesco è assolutamente un personaggio, devo dire, affascinante nel suo tempo e chiaramente bisognerebbe trovare vie per farlo conoscere, perché merita. Mi piace molto l'idea di Mauro Magatti, questo sociologo di Como, che mi diceva: quando andrò in pensione scriverò un libro su Francesco e la libertà, perché Francesco è già nel 1200 la sensibilità enorme sul rispetto del singolo, della sua libertà e della sua coscienza.
L'attualità di Francesco di Assisi in queste ultime considerazioni di padre Mauro Iori, da poco eletto priore dei frati cappuccini del Ticino.
E ricordiamo che proprio oggi, 4 ottobre, la Chiesa Cattolica festeggia San Francesco. Padre Mauro, intervistato evidentemente qualche giorno fa, faceva riferimento all'evento di ieri ad Assisi, luogo scelto da Papa Francesco anche per firmare la sua nuova enciclica, Fratelli Tutti, firmata appunto ieri, di cui vi parleremo anche noi.
Certamente, Italo, però la prossima settimana. Per oggi, infatti, è tutto da Paolo Tognina e Don Italo Molinaro. L'augurio di una lieta domenica. A risentirci.